Ciao a tutti, buongiorno! Io sono Anna e sono la presentatrice di questo podcast. Benvenuti a Una Storia Italiana, un podcast di LanguaTalk. This podcast is 100% in Italian and is designed to help intermediate level students become more fluent. If you have any trouble keeping up, simply decrease the playback speed in your podcast app. Each week, you'll improve your Italian while also learning about Italian culture, society, history, and much more. If you go to languatalk.com/italianpod, you can read an interactive transcript of this episode as you listen. Here, you can explore the sentences you didn't understand and learn the vocab. Now, let's switch to Italian. Buongiorno a tutti, ciao 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 a tutti e bentornati ai nostri abituali appuntamenti con il podcast di Una Storia Italiana. Per i nuovi ascoltatori, io sono Anna e sono la presentatrice di questo podcast sulla cultura italiana e un pochino sulla lingua, un pochino su tante altre cose che riguardano il mio paese. Questo è un podcast di livello intermedio e se avete bisogno di un piccolo aiuto per la comprensione mentre io parlo, cercherò di mantenere una velocità media di conversazione. Dicevo, se avete bisogno di un piccolo aiuto, trovate il transcript del podcast esattamente qui sotto. Allora, dicevo, bentornati, finalmente ci risiamo, il nostro percorso è ricominciato e sono contentissima perché ci sono un sacco di novità che riguardano una storia italiana, nuovi progetti che non posso ancora raccontarvi, ma che riguarderanno lo studio, diciamo la produzione di materiali per lo studio della lingua italiana. Ma basta, non vi posso dire altro, lo scoprirete con me via via che i materiali saranno pronti. Allora, dunque, podcast che riguarda il weekend passato, quindi sabato 15 luglio, e io vi avevo preparati. Siete preparati perché vi avevo annunciato nel podcast precedente e nei video, negli shorts di YouTube, che ci sarebbe stata una celebrazione che, lo so, ormai molti di voi la conoscono, è stata la celebrazione del Redentore di Venezia, della nostra amatissima festa dei veneziani. Per coloro che non sono a conoscenza di questa bellissima tradizione, è una festa che noi celebriamo alla metà di luglio, del mese di luglio, quindi quando fa caldissimo, perché in questi giorni il clima è terrificante, parliamo di 32-33 gradi durante la giornata, con aria calda e umidità ovviamente. Dicevo, questa celebrazione di metà luglio che i veneziani continuano a celebrare a partire dal 1500, dalla metà del secolo 500. Perché? Perché Venezia nel 1500 è stata colpita dalla peste, dalla malattia, the plague, e un terzo della città è andato incontro alla morte, quindi un terzo dei cittadini di Venezia sono morti a causa di questa epidemia. È una parola che abbiamo ripetuto molte volte negli ultimi anni, purtroppo. Epidemia, pandemia. Qual è la differenza? La differenza è che epidemia è localizzata ad una zona particolare, mentre pandemia è riguarda tutte le zone possibili, quindi probabilmente a livello globale. Quindi nel caso di Venezia è stata un'epidemia, perché la zona di influenza della peste è stata abbastanza limitata. Ma cosa è successo? Che i veneziani non avevano nessun modo di combattere questa malattia così violenta e così devastante per i cittadini. E cosa potevano fare? Non c'erano le medicine, non c'erano gli antibiotici, non c'erano le cure, c'erano i medici, ma poverini, potevano fare poco. E cosa potevano fare secondo voi? Potevano solo pregare. Allora prega, 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 pregano la Madonna, la Vergine Maria, e chiedono di fermare naturalmente la peste. Dopo un po' di tempo la loro preghiera è stata esaudita. Quando si esaudire una preghiera significa appunto realizzare qualcosa che è stato chiesto. E quindi cosa è successo? La peste si è fermata e i veneziani hanno ringraziato la Madonna per aver esaudito il loro desiderio, per aver ascoltato la loro richiesta. E come si celebra il ringraziamento di un miracolo? Come si celebra quando avviene un miracolo? Si costruisce una chiesa. Ecco che i veneziani all'isola della Giudecca costruiscono la chiesa del Redentore, the Redeemer. La chiesa del Redentore, che ancora oggi è simbolo di questa celebrazione. Durante la settimana precedente i veneziani costruiscono un ponte di barche che collega Venezia, la parte di San Marco, la parte della Chiesa della Salute, con l'isola della Giudecca, che di solito questo ponte non c'è, infatti è chiamato un ponte temporaneo. E nel pellegrinaggio si può raggiungere la Chiesa del Redentore senza utilizzare la barca, quindi andando a piedi attraverso il ponte. I festeggiamenti di oggi li potete vedere in molti video di YouTube. Abbiamo le barche decorate con le luci, le lanterne, la musica, le persone mangiano in strada, si fa festa e si aspettano i fuochi d'artificio delle 11:30, 11:45 di sera per terminare la festa del Redentore. Io vi invito a venire almeno una volta nella vita a vedere questa festa, perché è veramente fantastica, ma preparatevi, perché le persone che vengono a vedere questa festa sono sempre più numerose, quindi i turisti sono sempre di più. E parlavo con alcuni di voi qualche settimana fa del fatto che c'è una notizia, una voce che gira ultimamente sia a Venezia ma anche in Italia, che dice che dal 2023, cioè da quest'anno, a Venezia si entrerà soltanto pagando. Con il nuovo anno del 23, Venezia doveva essere la prima città al mondo dove per entrare ci vuole un ticket di prenotazione, e se raggiunta la soglia massima, quindi il livello massimo di sopportabilità, che non è ancora stato indicato, bisognerà anche pagare, ok? Quindi questa è, un'idea del nostro sindaco, del nostro del sindaco di Venezia e secondo le ultime indiscrezioni il biglietto costerà 3 euro se la prenotazione viene fatta fino a 4 giorni prima, salendo poi a 10 euro se fatta all'ultimo minuto. Quindi il prezzo di accesso alla città di Venezia aumenterà anche in base alla stagione e al numero di turisti già presenti in città. E diciamo che i veneziani sono contenti di questo. Quindi le persone che vivono sull'isola, e da una parte posso capire perché come tutti voi, tutti di voi che vivono in o che vivete in città turistiche, mi riferisco a Londra, Parigi, anche altre città del mondo, vivere in città assediate dai turisti non è cosa facile, soprattutto se devi andare a lavorare. Quindi da un certo punto posso anche capire la felicità dei veneziani che dicono: ah, finalmente una regolamentazione del flusso turistico. Dall'altro lato mi dispiace che la mia città venga venga paragonata ad una Disneyland, perché già Venezia ha pochi abitanti. Se facciamo pagare anche un biglietto d'ingresso, diventa veramente la città da visitare come un museo. E quindi non, ok, diventerà più vivibile per i veneziani, ma i veneziani piano piano, come dicevamo in altri podcast, stanno lasciando Venezia. Ma la domanda è: chi deve pagare e chi no? Questo ce lo chiediamo ancora oggi. Dovranno pagare tutti coloro che entreranno in città, escludendo naturalmente gli abitanti di Venezia, i residenti della regione Veneto e anche i pendolari, commuters. Quindi persone che lavorano, gli studenti, magari chi viene a Venezia per delle competizioni sportive. E un'altra domanda che io mi sono fatta molte volte e che molti di voi mi hanno fatto è: ma perché la scelta del ticket? Sono circa meno di 50.000 i residenti di Venezia, siamo 49.800, 49.900, con sempre più affitti brevi per i turisti e dei costi altissimi. Venezia è diventata ormai la città più cara d'Italia e si parla quasi di 23 milioni di visitatori all'anno, probabilmente sono anche di più. E questo porta grandi disagi per la città, che si trova a affrontare, a combattere ogni giorno con il sovraffollamento turistico, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Come vi ho raccontato tante altre volte, la gestione e la pulizia della città non è perfetta, anzi direi che diciamo che si potrebbe migliorare, e quindi è un costo enorme gestire una città come Venezia, e gestirla con una massa di turisti è ancora più complicato. E un altro problema che potrebbe influire sulla scelta dell'applicazione del ticket è il problema degli affitti brevi. Venezia ha visto l'aumento degli affitti brevi, con circa 7.000 abitazioni destinate a locazione turistica. Quando dico locazione turistica intendo Airbnb, regolarmente gestite, circa 30.000 posti letto, ma continua a perdere abitanti, che, come dicevo prima, adesso sono poco meno di 50.000, a confronto del 2000, dell'anno 2000, quando ne aveva 65.000. E naturalmente, se andiamo indietro nel tempo, mamma mia, ho letto che negli anni 50 c'erano 175.000 abitanti, quindi eravamo tanti. È la stessa situazione che oggi c'è anche per altre città d'arte, come Firenze, Verona, Bologna, quindi Venezia non è da sola. Quindi questi giorni stiamo leggendo sui giornali, sentendo nei telegiornali appunto dibattiti e pensieri, parole da parte dei veneziani e anche della classe dirigente della città in merito proprio a questo argomento. Ticket sì o ticket no? Mi piacerebbe sapere voi cosa ne pensate. Paghereste per visitare Venezia se non l'avete mai vista? E se l'avete vista, tornereste pagando un biglietto di 3 euro? Vale la pena secondo voi? Non lo so, ci devo pensare, non ho ancora le idee molto chiare riguardo a questo argomento, perché come dicevo a volte dico forse sì, altre dico forse no, non lo so, vedremo quale brillante idea elaborerà il governo locale. Al momento comunque venite, perché non si paga, quindi approfittatene, fatevi un weekend a Venezia, una settimana a Venezia, così potrete vedere la mia bellissima città. Se avete domande lasciatele pure nei social media, quindi Facebook, Instagram, sotto i video di YouTube, ci saranno altri video tra pochi giorni e date un occhio se volete anche ai libri di Amazon per i viaggi in Italia e non perdetevi gli shorts di YouTube, mi raccomando. Io vi ringrazio molto e ci sentiremo nelle prossime settimane con il nostro appuntamento podcast.
Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguaTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak Italian with a native tutor, check out LanguaTalk to meet a tutor for a 30-minute trial session. You find the link in the show notes. You can also re-listen to this episode while reading an interactive transcript at languatalk.com/italianpod. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you like this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Thanks and see you the next time. Grazie e alla prossima!